Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoncolarti addosso e muovi.
Mettici mano
e muoviti, muoviti, muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Io sono Francesco, insieme con Emanuele.
Bentornati a tutti.
Oggi episodio bomba sulla pornografia, sesso, proprio come se non ci fosse un domani.
Esatto, sì sì. Io, come avevo accennato anche nella primissima puntata, credo che sia proprio il principale campo di attacco alla virilità nel giorno d'oggi, e credo che sia la cosa più grossa, diciamo, che incide sulla svirilizzazione della nostra società, del nostro genere in questo periodo, in questo momento storico. E questo perché? Perché alla fine attacca una caratteristica che è umana ed è anche una motrice di bellezza. Ovvero l'attrazione per l'altro sesso, però svirilizza nel senso che toglie tutte quelle componenti nell'approccio con l'altro sesso che riguardano l'uomo in quanto uomo e che stimola la loro virilità, quindi il rischio, il fatto della conquista in un certo senso, il fatto di lottare per... E anche di superare una paura e così via, e diciamo precludendo tutta questa cosa qua diventa una porta, diciamo, il rapporto sessuale anche a una macchinetta delle merendine dove tu metti il gettone, ormai insomma è anche alla portata di tutti in maniera veramente no gratuita di più, e quindi diventa semplicemente una roba da consumare.
Secondo me dobbiamo un attimo mettere come dei paletti per capire bene il campo di azione di quello di cui stiamo parlando. Allora, innanzitutto vorrei dire che la pornografia è un'industria che esiste per generare soldi. Tra l'altro è l'industria presente con il profitto più alto. È l'industria più fruttuosa da un punto di vista economico che l'uomo abbia mai inventato. Molto più che il petrolio, che internet, Google, Amazon, più di tutto, la pornografia è assolutamente l'industria che porta a casa più profitti. Innanzitutto questo, ok? Quindi, primo punto fondamentale, che è semplicemente qualcosa per fare soldi, primo. Seconda cosa, la pornografia non è qualcosa che riguarda soltanto gli uomini. Dalle statistiche che abbiamo un po' estratto parlando con i ragazzi, con 5 pane e 2 pesci, è venuto fuori che alla fine una donna su tre, cioè scusa, sui ragazzi che ci hanno scritto, ogni tre persone una era una donna. Quindi il 30% dei ragazzi che parlavano che avevano un problema con la pornografia, un terzo erano donne. Cosa che, dico la verità, forse sono un po' retro e sono un po' boomer pure io, però non lo so, io non mi ero mai reso conto di questa cosa qua, di quanto anche le donne fossero coinvolte. Terzo punto fondamentale, la pornografia sono tutto quello che riguarda video, immagini, soprattutto cose visive, perché poi sono anche racconti, audio, questo anche, però soprattutto secondo me video e immagini sono la cosa che fanno più la differenza, perché il nostro apparato sensoriale visivo è molto più forte, è molto più radicato rispetto all'audio o al testo, quindi che riguardano fondamentalmente l'atto sessuale. Ecco, questo qua sicuramente è la cosa più importante. Quello che non è pornografia invece sono per esempio le fantasie erotiche, che sono una come si dice, una naturale inclinazione dell'uomo e della donna, di entrambi, per entrare all'interno di quello che è l'erotismo, la sessualità, eccetera. Quindi una fantasia erotica è una cosa ed è, se vuoi, una cosa naturale, che è tipica dell'essere umano. E un'altra cosa è la pornografia, che fa leva su quelle che sono le fantasie erotiche naturali delle persone, per poi farti entrare in un mondo invece che non è reale e che non è utile alla tua sessualità.
Assolutamente, riporta a un modo falso, no? Diciamo, un mondo del teatro del rapporto sessuale. In Italia, io ho cercato un po' anche di statistiche, negli Stati Uniti io sono rimasto perché circa il 50%, cioè la metà degli under 12, cioè io a 12 anni, forse stavo un po' uscendo, ma mi sa che ero ancora lì a pensare a lanciare le frecce, fare gli indiani e
Esatto.
fare a botte, cioè non, la dimensione femminile non è ancora entrata pienamente, no, nella vita e comincia a entrare nell'adolescenza e la metà guarda pornografia. In Italia si parla comunque del 30% degli under 12 che si ritrova a contatto con la pornografia e il sito di gran lunga più visitato, con il più alto numero di visualizzazioni in Italia, è Pornhub. Questo per
È folle
dare un'idea
questo.
comunque di quanto sia presente nella nostra società. A me, io sono molto rimasto proprio specialmente per i bambini.
Sì.
Cioè, mi ha stupito questa cosa.
Diciamo che c'è una differenza fondamentale tra quello che potevo sperimentare magari io o forse anche tu. Quando eri piccolino e quello che possono sperimentare i ragazzi adesso. Perché il mio primo approccio con la pornografia, mi ricordo veramente, ci avrò avuto forse 10-12 anni, qualcosa del genere. Forse ancora più, forse avevo 8 anni, una cosa del genere. E giocando dietro al campetto di Sant'Achille a Roma, a un certo punto, nascosto in mezzo a delle pietre, eccetera, i miei amici troviamo dei giornaletti pornografici. Li apriamo, rimaniamo scioccati. Scioccati veramente, e quello è stato il primo approccio. Ma oggi mi raccontava Maria che andando in gita sul pullman quando faceva ancora le elementari, quindi siamo forse di quarta quinta elementare, quindi sì, 10 anni, anche là 9 anni, c'era il suo compagnetto di classe che guardava, lei diceva, le donne con le tette sul pullman. Ti rendi conto? Cioè, follia pura. Ora, da qua arresto immediato ai genitori, uno che danno il cellulare al figlio, due che gli danno pure internet, cioè questo proprio arresto
E
immediato.
ascoltarsi la puntata sul minimalismo digitale subito.
Subito, vabbè, ma non c'ho tanta speranza, però vabbè. Però arresto immediato quello prima senza processo, quello proprio in direttissima, perché non puoi dare a un bambino di quell'età un cellulare, primo, non me ne frega niente che c'hai l'ansia e non sai a che ora torna perché sta facendo il viaggio col pullman, non me frega niente, ti tieni l'ansia come abbiamo sempre fatto tutti quanti, tutti i generi del mondo, primo, secondo, con internet sopra non si può sentire, cioè al massimo dagli un mattoncino e sul mattoncino ci avrai una SIM che può soltanto ricevere, neanche chiamare e basta, cioè, ma vabbè. Chiuso il commento, sennò stiamo fino a domani mattina a parlare di questa cosa che mi parte
Sì.
l'embolo.
Sì, però è interessante anche il fatto che naturalmente sarebbe una cosa che arriva più tardi, cioè nel momento in cui uno entra in adolescenza c'è l'attrazione per l'altra donna, scusa, per la donna, per il sesso femminile, comunque
Sì.
per noi viceversa, per le ragazze, allora di conseguenza entra l'interesse anche per la sessualità e così via. Però se tu lo anticipi anche prima del ritmo naturale, nel senso che poi c'è il bambino, i bambini di solito poi tipicamente tendono a dividere, no, uomini, donne, ci sono le
Sì,
tavolate
sì,
dei
sì,
pranzi
sì,
delle
sì,
cene
sì, sì.
elementari in cui ci sono maschi, femmine, non sia mai che ci si mescola
No,
e
no,
i maschietti
ma
giocano a
è
calcio,
naturale
le
che sia.
ragazze
È
giocano alle bambole ed è
naturale che
c'è
sia
una
così.
divisione netta, no, prima di entrare, quindi anche anticipare i tempi rischia di creare anche confusione e danneggiare anche l'approccio, perché poi allora l'approccio diventa molto più legato alla componente fisica che c'è, però non va scissa da un interesse umano, no? Di una complementarietà anche umana che c'è nel rapporto con l'altro sesso e che invece in generale la pornografia tende a tagliare.
Io sono reduce insieme a mia moglie di un'esperienza fatta di una settimana, un'esperienza per sposi, con Nicoletta Musso, lei è una sessuologa. Allora, ha scritto anche diversi libri, tra l'altro se vi interessano questi discorsi potete andare a cercare un po' i libri che ha scritto lei, Nicoletta Musso. È fantastico, tutta una giornata abbiamo fatto proprio sulla sessualità, è stato fantastico come lei comunque ha intavolato tutto il discorso. Il punto fondamentale è questo, che il piacere sessuale, questo lo dice una sessuologa, è una donna sposata da quasi 25 anni, ha 5-6 figli, non mi ricordo più, 5 figli mi sa. Quindi stiamo parlando di una persona con un'esperienza proprio da un punto di vista sessuale pazzesca, sia proprio accademica, ma sulla sua pelle, sulla sua vita. Ecco, lei ci raccontava che il vero piacere sessuale nasce sempre dall'intimità. Quindi l'intimità che hai con il tuo uomo, l'intimità che hai con la tua donna. Non l'intimità nel senso che stai nudo, ma l'intimità che si è creata nella relazione. Quindi più tra un uomo e una donna esiste una relazione intima, più il rapporto sessuale sarà soddisfacente, sarà erotico proprio. Tutta questa componente qua che tu hai chiamato componente umana, credo, no? Penso che ti
Sì,
riferissi
sì,
proprio a
sì, sì,
questa
sì.
parte qua, è completamente cancellata nella pornografia, dove l'unica cosa che conta è la penetrazione, l'unica cosa che conta è l'atto meccanico, e questa cosa, questo fatto, secondo me, è la chiave di volta per guardare la pornografia, cioè per pensare all'argomento pornografia. Cioè prendere una cosa come il sesso, che è il rapporto sessuale tra un uomo e una donna, che è veramente una delle cose più belle veramente che abbiamo come uomini e come donne nella relazione. E ne facciamo un giocattolo, ne facciamo una cosa sottosviluppata, ne facciamo una cosa che una moto senza motore, una macchina senza ruote, non so come dire, una barca bucata che la metti in mare e affonda. Questi siamo talmente cresciuti in una mentalità pornografica dove per venderti un costume da bagno o anche un profumo, se non c'è mezz'oretta de fori, non tira quella pubblicità. Ecco, venendo da una mentalità così, abbiamo completamente perso il senso della bellezza della sessualità. Completamente. Quindi stiamo parlando di cose che non conosciamo più. Cioè, mentre prima era normale, no? Era naturale che la relazione tra un uomo e una donna poi si complementasse con l'intimità e poi la sessualità proprio fisica, adesso è il contrario. Adesso pensiamo soltanto all'atto meccanico. E quando parliamo di intimità, di relazione, sembra che stiamo parlando di cose estreme, di cose in più, o di cose che non esistono, oppure che chissà come si farà a farle, o non so che cosa. Ecco, secondo me partire proprio da questo presupposto è una base solida per incominciare a parlare di queste cose qua, cioè rendersi conto che la bellezza dell'erotismo nasce da una relazione profonda, bella, intima, con un uomo e con una donna. Per questo i rapporti occasionali, in realtà, nel 99,9% dei casi, sono insoddisfacenti. Ti sei fatto una scopata, ma non ti rimane niente.
Niente.
L'ho detto in dialetto, così si capisce bene.
Sì, assolutamente. Infatti, diciamo che ci sono anche alcuni studi che parlano della dipendenza da pornografia. Poi diciamo che la pornografia ha comunque dei meccanismi che tipici della dipendenza e che ti portano alla dipendenza. Quindi io non ho conosciuto persone che parlano di questo che non hanno attraversato la dipendenza, cioè sembra un po' quasi un bianco o nero, però diciamo che ha tutte le caratteristiche dell'entrare nella dipendenza, quindi dei meccanismi, delle caratteristiche di cui abbiamo parlato tra l'altro anche quando parlavamo di abitudini, e di buone abitudini e cattive abitudini, e cioè c'è così c'è una
Trigger.
gratificazione che ti porta a ritornare, poi ne vuoi sempre di
Sì.
più e così via.
Sì.
Però ci sono alcuni studi che parlano anche di disfunzioni proprio fisiche, come disfunzioni sessuali, erettile o cose di questo genere, o anche stanchezza, fatica, cose di questo genere. Però secondo me la cosa più rilevante è proprio le conseguenze, diciamo, umane, emotive, psicologiche che si portano dietro, che, come hai detto tu, poi incidono nelle relazioni, cioè rovinano le relazioni che, come già avevamo detto altre volte, io penso che alla fine siano la cosa che più dà valore alla nostra vita. Quindi non è una questione di, cioè non vorrei fare una questione di moralismi che non ci interessano, ma piuttosto di dire tu chi vuoi diventare, cosa vuoi diventare e come questo influenza la persona che tu vuoi diventare. Dal punto di vista psicologico ci sono diversi studi, magari qualche link possiamo anche metterlo, riguardo al discorso ad esempio della autostima, se possiamo chiamarla così, o comunque del valore che dai a te stesso, oppure della motivazione che hai all'interno degli altri ambiti della tua vita, quindi ad esempio sul lavoro, sulle relazioni in primis, ma anche sul lavoro, altre cose, del dirottamento delle risorse anche in termini proprio di energie eccetera che hai nella tua giornata, o anche come attenzione, la riduzione del piacere anche poi nel momento in cui vai nel lato sessuale, perché ti porti dietro l'esperienza già avuta, il fatto di crearsi una visione distorta del sesso, perché poi diciamo è un mondo fatto anche molto di attori, no? Cose così. E poi addirittura alcuni studi parlano proprio del disinteresse nei confronti del sesso, perché lo sostituisci con la pornografia.
Quando parliamo di pornografia, chiaramente la pornografia poi è proprio pensata di connettere la visione di pornografia alla masturbazione. Cioè questo è una cosa, anche questa, che mi sembra di un'ovvietà assurda, però spesso non se ne parla. Cioè come se uno guardasse pornografia così, tanto per come diletto, ma la pornografia porta sempre poi alla masturbazione. Che il discorso della masturbazione è un discorso che si può fare a parte, perché la masturbazione senza pornografia ha tutto un altro discorso, mm-hmm. Parte in una maniera, tra l'altro, di scoperta del corpo del ragazzo, cioè, quindi cioè, è tutta un'altra storia. Ma il problema è che appunto la pornografia è sempre la porta d'ingresso poi per la masturbazione. Quando questa cosa qua viene perpetuata e viene utilizzata in maniera anche esclusiva come sostituzione del rapporto sessuale, questa cosa qua è problematica, perché appunto crea un disinteresse del rapporto sessuale, quindi anche un investimento nella relazione che stai costruendo con una donna, e poi soprattutto una oggettificazione della donna o dell'uomo, cioè se questo viene parte da una donna, una oggettificazione del corpo dell'altro, così che per te una donna sono due tette che camminano, e questa cosa qua è spaventosamente fuori controllo, nel senso che quando vivi tutto questo hai veramente una scarsissima capacità di controllare questa cosa qui, perché le immagini visive, per questo il visivo è tanto più forte dell'audio o dello scritto, perché le immagini visive ti si trapano dentro al cervello, ti si ingranano dentro al cervello e ti si ripropongono e creano delle connessioni neuronali all'interno del tuo cervello che sono di lunga durata, quindi fai fatica poi a dimenticare ciò che hai visto. E questa è una cosa che abbiamo riscontrato appunto parlando con i ragazzi, soprattutto, che tante volte dicevo, io so 3 anni magari non guardo più pornografia, ma quelle immagini stanno sempre lì, sono sempre piantate nel mio cervello. Quando poi mi relaziono con un ragazzo o con una ragazza, quelle immagini poi ritornano, quindi è un male che fai a te stesso, che di lunga durata.
Certo, ed è anche un cane che si morde la coda, secondo me, nel senso che nel momento in cui tu, ad esempio, una cosa tipica che porta alla pornografia è la solitudine, cioè la solitudine è abbastanza un classico, perché ti senti solo, non hai la possibilità di, magari se vieni da una delusione affettiva, da una situazione, oppure da una rottura di una relazione che è durata a lungo, non so, cose di questo tipo, e quindi hai anche ti porti dietro questa depressione e la sfoghi lì, perché ti dà una soddisfazione, però siccome è una soddisfazione che tu hai preso, diciamo, in maniera così passiva, cioè tu sai che è la macchinetta delle merendine, che però non devi neanche metterci dentro la monetina, prendi e ti dà. Sì. E ti dà una soddisfazione, una gratificazione, perché oggettivamente nel momento in cui poi, se poi raggiungi l'orgasmo, oggettivamente è una cosa pagante, però non c'è stato tutto un processo di mettersi in gioco, per cui ti senti ancora di più. Queste cose non sempre vengono consciamente, però spesso anche consciamente, però se non consciamente avvengono inconsciamente, tu ti rendi conto che non sei stato all'altezza di questa situazione, perché te la sei presa così, cioè aprendo lo schermo del cellulare, e quindi è un loop, cioè quindi io non sono all'altezza, quindi non sono in grado, sì, quindi sono ancora più solo, sì. Le altre ragazze non mi cagano e così via, e quindi riconsumi, e diventa un loop che degenera poi in una distruzione anche della stima di te stesso, perché non ti sei mai messo in gioco, cioè è una cosa che non hai bisogno di fare sforzi, non hai bisogno di metterti in gioco, di passare la fase del rischio, della paura, eccetera, per ottenerla.
Questo è un discorso fondamentale, cioè quindi che la solitudine ti porta in un loop nella pornografia che intacca in maniera molto profonda la tua autostima. Questo è un discorso veramente molto importante. E il secondo punto, secondo me, altrettanto, mi sembra veramente come se fossero dei pilastri questi qua. Cioè, uno è questo della solitudine, che poi entri in un loop, intacca la tua autostima. L'altro pilastro, secondo me, fondamentale è quello del confronto. Cioè che la pornografia ti porta poi a vivere di confronti. Adesso non voglio essere greve, però stiamo veramente al punto di dire: ma quanto c'ho a lungo quello? Ma quanto dura quello? Ma che erezione così? Ma che tette colì? Eccetera, eccetera, eccetera. Non voglio essere greve, scusatemi il linguaggio, però è purtroppo è quello che spesso ci entra nella testa. Il dramma dei social di oggi, Instagram e compagnia bella, è sempre quello del confronto. Cioè non esiste sta roba qua, cioè i ragazzi sono distrutti dal continuo confronto. E guarda quella come è vestita, e guarda quella come è truccata, e guarda... Parlo delle ragazze. Oppure per i ragazzi potrebbe essere: guarda che vita fica fa quello, guarda che esperienze fiche fa quello, guarda che macchina fica c'ha quello, e così via. Poi nell'atto sessuale o anche proprio nella prestanza fisica tutto questo diventa drammatico. Perché... se il tuo vivere, la sessualità, diventa un confronto, un continuo un confronto con un'immagine cinematografica fatta ad hoc, è una follia. Tu praticamente ti stai... è come confrontarsi con Tom Cruise che scala il Grand Canyon in Mission Impossible. Cioè, è pura follia. Il più grande arrampicatore che esiste oggi non è in grado di fare quei passaggi che faceva Tom Cruise sul Grand Canyon. Tu ti metti a confronto con un'immagine del genere, o come, non so, come si chiama quello Fast and Furious, dice, tu non sei capace a dente staccato come Fast and Furious, te credo, quello è un film. Cioè il pensare, cioè là è chiaro che sono film d'azione ed è chiaro che tu non puoi fare quelle cose, no? Ma alla stessa maniera non ci è così chiaro che l'atto sessuale o il corpo di quegli attori è fatto ad hoc, fatto con chirurgia plastica, fatto con tagli, diciamo così, cinematografici fatti apposta, medicine che si prendono per fare certe prese, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mettersi, entrare dentro questo confronto diventa, anche questa qua, distrugge la tua autostima, perché non sei all'altezza di questa cosa qua, e può portare a dei disturbi. Per esempio, non si dice mai, ma una cosa che ascoltiamo tantissimo spesso è quella dell'eiaculazione precoce. Tanti ragazzi soffrono di questa cosa, non riescono a vivere un rapporto completo, bello, tranquillo, sereno, per questo problema dell'eiaculazione precoce. L'eiaculazione precoce è sempre frutto, nella maggior parte dei casi, è frutto di un'aspettativa, di uno stress che uno vive rispetto all'atto sessuale, che sicuramente la pornografia alimenta e non crea quella base di sicurezza in se stessi che invece è fondamentale per entrare in intimità con una donna.
Sì, perché crea una finzione, e quindi poi tu crei, diciamo, un benchmark, crei un'idea di quello che è su una cosa finta e te lo porti dietro nella relazione. e questo poi non giova né, cioè non giova né, alla, né al partner né a te stesso, perché diventi, ritorni in quel loop negativo di depressione, di non sono all'altezza, che tra l'altro tipicamente per l'uomo, io parlo per me quantomeno, è sempre la radice delle nostre ferite più grandi. Cioè la radice delle nostre ferite più grandi è: io non sono all'altezza di una situazione, di un qualcosa, non sono capace.
Sì, è vero, è vero. E... è proprio vera sta cosa qua.
Io con questo comunque vorrei sottolineare che non, cioè per me è una distorsione di una cosa bellissima. Cioè la sessualità è una cosa che, beh, oltre ad essere naturale, quindi siamo fatti per comunque... abbiamo bisogno di esprimere in qualche modo la sessualità, no? Cioè, noi siamo fatti così, e porta dietro delle radici che sono belle. Cioè il fatto che l'attrazione per un'altra donna, il fatto di lottare per un'altra donna, il fatto di avere quella cosa che, di cui parlavamo nella prima puntata citando il libro di John Eldredge, La bella da salvare, fa parte della missione un po' anche dell'uomo, ma la pornografia diventa una distorsione. Cioè a partire da questo desiderio qua viene svirilizzato, non, cioè più che altro perché bypassi tutti gli step che sono tipici della virilità e che si esprimono solo se tu entri in relazione con una donna, quindi il rischio, la paura, la capacità, la conquista, il battersi per, e così via. E quindi, cioè, ci tengo a sottolineare che non c'è il male nel desiderio, cioè il desiderio e il piacere sono una cosa che abbiamo e c'è una ragione per avercela, e mentre la pornografia e di conseguenza tipicamente la masturbazione, come vi ho detto, sono due cose diverse, ma poi sono comunque strettamente correlate, diciamo, hanno la loro, usano, diciamo, questo piacere per distrarlo, possiamo così dire.
Eh sì, è per manipolare. Cioè io ritorno a dire la cosa importante, che la pornografia è un'industria. È un'industria che è fatta per far soldi su tutto questo. Quindi non c'è nessun bene nei tuoi confronti. Cioè il bene, se ci sta per... quando vedi, sia quando si parla di social, di Facebook, di Big Tech, come parlavamo nell'altro episodio, sia quando si parla di pornografia, eccetera, quando ci sta una azienda, un'industria che è pensata per generare soldi, è generata a scapito tuo, cioè non è per il tuo bene. Gmail non ce l'hai gratis per il tuo bene, Google Search non ce l'hai gratis per il tuo bene, ma perché è funzionale al profitto che deve fare l'azienda che ci sta dietro. E così giusto... la stessa cosa la pornografia. La stessa cosa la pornografia, ecco tutto qua.
Sì, giusto per dare anche un'idea, io quando mi ero avvicinato a queste cose, mi ero avvicinato a un sito americano che si chiama NoFap, e diciamo che, diciamo in inglese significa no masturbazione,
sì,
e
sì,
chiaramente è molto legata alla pornografia. E adesso non mi ricordo le ragioni specifiche, però in sostanza l'industria del porno è andata per avvocati accusando questa associazione qua, per cui sono dovuti difendere e non avendo chiaramente fondi hanno fatto delle raccolte fondi. Questo è successo prima del Covid, quindi ormai sarà anche 5-6 anni fa, 4-5 anni fa. E quindi hanno dovuto raccogliere fondi e donazioni per poter supportare la battaglia legale dall'accusa delle aziende dell'industria pornografica. Questo per dire sì, che sì, sono stati toccati degli interessi rilevanti, insomma, se poi però hanno mosso, sì, certo, anche il fatto di andare per avvocati, ecco. E quindi l'interesse che c'è dietro a questo mondo qua ci porta anche, dovrebbe portarci a porre l'attenzione anche su quanto noi siamo strumenti di questa industria, e quindi dovrebbe invitarci anche a prendere in mano la nostra libertà di fronte a tutto questo settore.
Manu, quali sono le strategie? Cioè, il punto, io partirei da questo presupposto, così facciamo tana libera tutti per tutti e siamo tranquilli. Facciamo che tutti quanti fanno uso di pornografia, punto. Poi un 50% lo dice, un altro 50% non lo dice. Quindi facciamo tana libera tutti, facciamo tutti utilizzo di pornografia. Perfetto, lo potete scrivere sui cartelloni.
Esatto, amen.
Ora il punto però, amen, alleluia, eccetera. Però il punto è questo. Come, innanzitutto, due cose secondo me sono importanti. La prima è questa: come si fa a capire che una. Questo lo dico io, che è importante. Come si fa a capire che l'utilizzo della pornografia è una dipendenza? E che come dipendenza crea poi delle difficoltà relazionali e delle difficoltà di gestione della tua vita. Una dipendenza è sempre, la definizione di dipendenza è sempre quella, quando qualche cosa ti come si dice? Aspetta, c'era. È invalidante per la tua vita. Ecco, questa qua è la parola giusta. Cioè, se tu stai facendo qualche cosa che dici, ma bere una birra ogni sera vuol dire che sei alcolizzato? No, perché non è invalidante per la tua vita. Tu puoi anche farne a meno, è una cosa che ti fa piacere, però non importa, e vai al lavoro, frequenti gli amici, la ragazza, tua moglie, tutto i tuoi figli, eccetera, tutto normalmente. Semplicemente tu hai questo vizietto, questa abitudine, questo piacevole così momento serale di farti una birra per cena, mettiamo, no? Però se non puoi andare a lavorare, se non ti sei fatto una birra, se non puoi affrontare una sessione di stress, se prima non ti sei fatto due bicchieri di vino, se non puoi prendere il caffè la mattina, se prima non ti sei bevuto un gin and tonic, quella si chiama invece alcolismo ed è una dipendenza. La stessa cosa vale per la pornografia. Se tu continui a ritornare su immagini pornografiche per masturbarti, se le tue giornate sono scandite da questa cosa qua, se passi le nottate di fronte allo schermo del computer per masturbarti e guardare pornografia, se le tue relazioni intime con le donne sono, come si dice, influenzate negativamente, chiaramente.
Tipo mancanza di, diciamo, confidenza in se stessi, mancanza di approccio, eccetera. Cioè,
Allora la pornografia è invalidante per la tua vita, capisci? Cioè, un conto è avere un vizio che, come tutti i vizi, è meglio che te lo levi. Cioè, questo proprio per te, per aumentare la tua autostima, per diventare l'uomo che vuoi diventare, per diciamo, questa cosa qua tu la capisci in questa prospettiva. È un vizio se diciamo, hai questa abitudine e non ti piacerebbe che le persone lo venissero a sapere o che ne parlassero di te, d'accordo? Questo è un vizio che, diciamo, di cui ti vergogni. Quindi è qualcosa che forse sarebbe meglio eradicare dalla tua vita, perché tu vuoi diventare l'uomo che è la migliore immagine di te stesso, no? Non vuoi fare giocare a guardie e ladri che farà tenere parti della tua vita nascoste. Questo è un spaccamento della personalità che ti distrugge. Quindi
Liberarsene.
questo, diciamo, è semplicemente un vizio, una cosa che sarebbe meglio metterci mano. Esatto, liberarsene.
Sì.
Però una cosa non è più un vizio, ma diventa invece una dipendenza se in qualche maniera appunto è invalidante per la tua vita ed ha una, come si dice, occupa uno spazio importante nella tua quotidianità. Ecco, questo è il
E
primo,
assorbe quindi la tua vita, assorbe la
la
tua
tua
vita
energia, sì.
e non ti permette, ritornando al discorso, non ti permette di essere l'uomo che vuoi diventare. Quindi e questo ti porta alla consapevolezza dell'essere un male per te, non ti è indifferente. Quindi secondo me il primo step è proprio anche consapevolizzare il rischio, il male che c'è dietro alle nostre abitudini, dietro alle nostre dipendenze e così via. E io penso anche che in questo ambito ci voglia una certa serenità, nel senso che è molto improbabile, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, persone che conosco così, che ci sia un bianco e un nero, cioè prima sono dipendente da pornografia, poi sparisce. Purtroppo io questo ho fatto fatica a vederlo e credo che sia anche giusto prenderne atto, nel senso che si rischia altrimenti di cadere di nuovo in un loop negativo, per cui io non sono stato in grado, sono caduto, ho sbagliato e quindi rientri di nuovo a regime, diciamo, con la stessa dipendenza di prima. Mentre invece accettare che ci si può cadere, si può sbagliare, eccetera, anche sapersi perdonare in questo. E io credo che sia di aiuto anche parlarne, cioè quando abbiamo parlato dell'accountability, quindi dell'importanza degli altri, delle altre persone nella tua vita, c'è anche questo, cioè gli altri sono utili per poterne parlare con persone che sai che guardano nella tua stessa direzione e farsi aiutare anche in questo. Già condividere secondo me ti aiuta e rendere conto a qualcuno anche su queste cose è funzionale a ottenere il nostro obiettivo.
Ma infatti quello che volevo dire è che ci sono questi due episodi che abbiamo fatto importanti, quello sulle abitudini e quello sull'accountability, che entrambi in realtà sono tasselli fondamentali poi per entrare in un processo di liberarsi della pornografia. Nel discorso delle abitudini è proprio quello che hai detto tu, cioè essere tranquilli sul fatto che è un cammino in cui si può cadere, però ecco, come abbiamo fatto nel discorso delle abitudini, è come si fa a, diciamo, a rendere questa caduta, a non intaccare troppo la tua serie positiva, no? È quella di fare un bounce back rapido, cioè di ritornare sulla strada che avevi deciso di intraprendere in maniera rapida. Cioè, appena cadi, rialzarsi. Quindi sei caduto, è iniziato un periodo in cui no porno, sei tranquillo, eccetera, poi cadi. Non entrare nel loop, vedi, sono sempre il solito, subito torno indietro, ti ridici l'uomo che vuoi diventare, ti ridici qual è il piano che volevi seguire e subito ti metti sulla traccia che avevi pensato. Quindi essere molto rapido nel tornare indietro, evitare di fare serie negative di giorni, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è primo punto fondamentale. Seconda cosa è quella dell'accountability, quello che hai detto tu, è molto importante, cioè è molto bella quella di poter avere persone che in qualche maniera ti sei aperto su questo problema e le hai fatte entrare on board, come si dice, no? Le fatte partire per questo viaggio insieme a te, così che siano delle persone a cui rendi conto in maniera bella, però, che ti aiutano a essere l'uomo, che ti ricordano l'uomo che vuoi diventare.
E inoltre ti aiutano a renderti conto che non sei l'unico che vive una problematica, può essere questa piuttosto che un'altra, però tante volte ci sono degli ambiti, insomma, di cui ci si vergogna anche particolarmente, e il rischio è che vergognandoci non ne facciamo mai venire fuori, e magari con la credenza che poi l'altra parte, che siamo gli unici, ecco, ad aver vissuto questa cosa, invece non siamo soli, e questo può essere anche un aiuto se fatto con le persone che guardano la tua stessa direzione. Secondo me questo è importante, perché altrimenti è facile attorniarsi delle persone sbagliate, e questo non c'è di beneficio se si vuole uscire da questo tipo di dipendenza.
La pornografia è proprio ha questo approccio alla solitudine, cioè il fatto di farti sentire solo in questa situazione e isolato. E questo è un meccanismo di distruzione, ma pensato, cioè è proprio ad hoc, e questo è sicuramente qualcosa da cui bisogna uscire.
E io penso che empiricamente le persone lo vedono. Cioè, da fuori magari non lo sanno, ovviamente, però chi esce dal discorso pornografia e anche dal discorso masturbazione, secondo me lo recepisci nel giro anche di, non so, un paio di mesi, lo vedi come le altre persone ti vedono, e specialmente l'altro sesso. Secondo me, io personalmente è una cosa che ho sperimentato e probabilmente non perché gli altri vedano te in maniera diversa, ma perché tu ti senti diverso, prendi confidenza in te stesso, eccetera, ti senti molto più libero anche nell'approcciare le altre persone, e quindi entri in un loop positivo.
Questo è molto importante anche questo concetto. Beh, io penso che, cioè, bisogna essere molto sereni appunto su questo discorso, però anche prendere la decisione con grande forza, con grande integrità d'animo proprio di uscirne e di camminare in una via di cui vai fiero, ecco, insomma.
E come dicevamo nel podcast sulle abitudini, vuol dire che questo spazio che toglieremo al discorso della pornografia, la pornografia nella nostra vita, va sostituito con qualcosa di gratificante,
bravo, questo è importante.
Funzionale.
Questo qua è un concetto anche molto importante. Tutto questo va sempre associato, è molto utile e funzionale associarlo a qualcosa che per te è importante. Spesso la pornografia leva del tempo per cose che per te sono belle e di cui neanche ti rendi conto di poterne godere, ecco. Potrebbe essere andare in palestra, potrebbe essere andare in bicicletta, andare in montagna, potrebbe essere chiamare un amico, potrebbe essere leggere, non lo so, potrebbe essere qualsiasi altra cosa, e sicuramente darsi l'opportunità che quando senti la necessità, no, di utilizzare la pornografia, ecco, attivarti per qualcos'altro che invece... Tanto quel tempo è perso, no? Starei lì mezz'ora, un'ora, un quarto d'ora, non lo so quanto, davanti al porno. Perfetto, quel tempo già è perso, alza le chiappe dalla sedia e vai a fare questa cosa che tu già preventivamente avevi pensato come via di fuga, tra virgolette, comunque utilizzo positivo del tempo. Secondo me questa cosa è una cosa
e riducendola bella. Io invito veramente anche a dare spazio all'approcciare l'altro sesso, perché tu puoi andare, puoi chiedere di uscire, puoi farti prendere due di picche, però tu davanti, anche fosse il due di picche, la delusione eccetera, tu davanti a quello dici: ok, io sarei potuto andare in bagno e aprirmi lo schermo del telefono, e invece mi sono mosso, ho attraversato un rischio, ho superato una paura, mi sono messo in gioco e ho lottato per questo, e lì ti senti più anche realizzato umanamente, a prescindere dal risultato. Secondo me entrare in quest'ottica dà anche soddisfazione nell'approcciarsi alle relazioni, e ti senti un real man.
Comunque, secondo me la cosa fondamentale è entrare nella consapevolezza, quindi questo episodio del podcast non vuole dare soluzioni sicuramente per un problema che è molto complesso, è molto, può essere molto radicato per alcune persone, ed è necessario farsi aiutare da cammino terapeutico, però secondo me la cosa più importante, il passo fondamentale, è proprio quello della consapevolezza, rendersi conto e prendere, ecco, responsabilità su questa questione, ecco. Questo è ciò che questo episodio vuole dare. Per il resto poi, insomma, ognuno prende quello che è pronto, insomma, a fare come si dice, insomma, ognuno con questa opportunità poi fa le scelte che deve fare. Però, ecco, secondo me è molto importante innanzitutto la consapevolezza e la tranquillità, che questo è un problema condiviso veramente da tantissime persone, anche le più, come si dice, che non te lo immagineresti mai. Però è una trappola, ecco. Il discorso che è un'industria che ci fa i soldi, e che l'industria con maggior profitti è questo, che è una trappola. Quindi cerchiamo di uscirne e di vivere in maniera proficua e fiera la nostra vita, ecco, insomma. Ok, Manu, altre cose?
No. Io direi che siamo usciti dall'infarinatura. Just do it.
Quindi se avete domande su questo argomento, avete richieste particolari su questo argomento, o volete che approfondiamo alcune parti di questo argomento, potete comunque scriverci un messaggio email alla posta scrivi@realman.it. Per il resto, ogni giovedì un nuovo episodio del podcast, quindi buona settimana, buon cammino per depornografizzarci. E, insomma, abbiamo il coraggio di vivere la nostra vita. Ciao ragazzi!
Alla prossima!